Gaga. Mocha. Radio Gaga. Radio was new. Radio. Someone still loves science.
L'Associazione Culturale Caffescienza Firenze e Nova Radio presentano Radio Mocha con Franco Bagnoli e Giovanna Pacini.
Buongiorno Francesca, buongiorno gentili ascoltatori, buon anno, puntata numero 16, dodicesima stagione di Radio Mocha.
Buongiorno, buongiorno, iniziamo il nuovo anno in maniera scoppiettante.
Evviva, no, siamo contenti, anche perché te hai delle novità di cui però magari ci parli la prossima settimana, mettiamola così, se tutto va a buon fine, mentre in realtà ci siamo un po' riposati, abbiamo mangiato il panettone, fatto i fuochi di Capodanno, ora stiamo bene, abbiamo evitato il Covid per ora e quindi possiamo iniziare il nuovo anno. Franco non c'è, non siamo riusciti a rintracciarlo, ma noi registriamo uguale.
Incominciamo anche se Franco non c'è in questa parte di introduzione, ma lo incontriamo subito nella sua rubrica. Infatti, come sempre, abbiamo una puntata di Antropocene, della rubrica di Franco, che questa settimana ci parlerà del nucleo dell'atomo. Nelle puntate precedenti ci aveva parlato di elettroni, di riempimento orbitalico, e invece scendiamo a un livello più profondo della struttura dell'atomo, parlando di neutroni e protoni e quant'altro. Sentiamo un po' cosa ha da dire. Radio Mocha presenta Dal Big Bang all'Antropocene, una rubrica di Franco Bagnoli. Regia di Giovanna Pacini e Francesca Nerattini.
Dal Big Bang all'Antropocene, puntata numero 16. Al centro dell'atomo, il nucleo. Nella scorsa puntata abbiamo costruito i vari elementi chimici riempiendo gli orbitali dell'atomo di idrogeno, il procedimento dell'Aufbau, con vari aggiustamenti dato che gli elettroni interagiscono tra di loro. Vogliamo adesso fare lo stesso con il nucleo atomico, riempiendolo di protoni e neutroni. Finora ci siamo occupati di elettroni, lasciando in pace i protoni e i loro amici, i neutroni. Abbiamo visto che la chimica e praticamente tutta la scienza che fa parte del nostro mondo ha a che fare con gli elettroni. Tranne due casi, la radioattività e il Sole, a cui si aggiunge ovviamente l'energia atomica, che però è di origine umana, o quasi. Parleremo del Sole e dell'energia atomica alla fine della puntata. La radioattività consiste nell'emissione spontanea di energia da parte degli atomi, energia che prende l'aspetto di radiazione elettromagnetica estremamente energetica e penetrante, i raggi gamma, oppure elettroni, i raggi beta, o nuclei di elio, i raggi alfa. La radioattività è un processo che non dipende dallo stato chimico dell'elemento e quindi non ha a che fare con gli elettroni, ma ha invece origine nel nucleo che, come abbiamo visto nella puntata precedente, è molto piccolo e duro. I nuclei si dividono in nuclei stabili, che non emettono nulla, e nuclei instabili o radioattivi, che prima o poi decadono emettendo qualcosa. È molto difficile interagire con i nuclei perché sono carichi positivamente molto massicci e non sappiamo bene cosa sparargli contro. I proiettili naturali sono gli elettroni, che però sono troppo leggeri, e le particelle alfa, come fece Rutherford, ma che sono respinte dalla carica elettrica del nucleo. Però, nel 1930, Walter Bothe e Herbert Becher osservarono che se le particelle alfa del polonio, dotate di grande energia, incidevano su nuclei di elementi leggeri come il berillio, boro e litio, veniva prodotta una radiazione particolarmente penetrante che, come osservarono poi Irene, Frédéric e Joliot Curie, era capace di provocare l'espulsione di protoni da composti ricchi di idrogeno. Nel 1932 James Chadwick dimostrò che si trattava di una particella neutra, di massa simile a quella del protone, e fornì quindi un proiettile adeguato a sondare la struttura del nucleo, come fece poi Fermi. Diversamente dall'elettrone, protone e neutrone non sono particelle elementari. Inoltre, la radioattività mostra che i nuclei hanno vari livelli energetici, come gli orbitali elettronici. La radioattività gamma si può pensare come l'analogo dell'emissione di luce o raggi X da parte degli elettroni, ovvero come un riarrangiamento di protoni e neutroni all'interno del nucleo. Anche la reattività alfa, emissione di nuclei di elio, può essere spiegata come riarrangiamento di protoni e neutroni, che si trovano in una configurazione di troppo alta energia, un po' come un elettrone di un metallo alcalino in presenza di un campo elettrico. Viceversa, la radioattività beta, ovvero l'emissione di un elettrone e di un antineutrino, comporta il cambiamento di un neutrone in un protone e dimostra che queste due particelle sono intimamente legate, oltre al fatto che non sono particelle elementari. La storia della scoperta della struttura del protone e del neutrone è molto contorta, ma noi salteremo direttamente alle conoscenze, ovvero al modello attuale, che è già parecchio complicato. Se interessa, c'è al solito un libro di Asimov, Atom, Journey Across the Subatomic Cosmos, che illustra lo stato di conoscenza della materia al 1992. Il modello che usiamo attualmente è detto modello standard ed è stato confermato da una mole impressionante di dati, anche se non spiega proprio tutta la fisica subatomica. Il modello standard dice che il protone è costituito da particelle elementari dette quark. I quark che compongono il neutrone e il protone sono denominati quark up e down, che ovviamente sono solo nomi convenzionali. Secondo il modello standard, essere di tipo su o giù è una caratteristica detta sapore, che di nuovo non ha nulla a che fare con il sapore dei cibi, così come lo spin o la carica elettrica sono altre quantità che caratterizzano le particelle. Nel sapore sono comprese anche altre caratteristiche che permettono di distinguere non solo i quark up e down, ma anche altri tipi di quark più massivi e instabili, che appaiono solo nelle reazioni nucleari e di cui non ci occuperemo qui, e anche gli elettroni e i neutrini. I quark hanno anche carica elettrica, 2/3 per i quark up e meno 1/3 per i quark down. Inoltre questi quark hanno anche un'altra carica, detta carica di colore, che non ha nulla a che fare con il colore, che può prendere i valori blu, rosso e giallo. È stata usata l'analogia con i colori proprio perché questa carica è a 3 valori, mentre la carica elettrica è a 2. Oltre alla carica elettrica, che è ovviamente legata alla forza elettromagnetica, alla carica di colore, che è legata alla forza forte di cui parleremo tra poco, e alla massa, che è legata alla forza gravitazionale, che a livello subatomico è trascurabile, c'è anche la forza debole, che è legata alla carica di sapore. Nel quadro del modello standard, le forze sono mediate da particelle. I fotoni per le forze elettromagnetiche, i gluoni per la forza di colore, le particelle W e Z, quelle scoperte sperimentalmente al CERN nel 73 dall'equipe diretta da Rubbia per la forza debole. Il comportamento di queste interazioni è molto diverso tra loro. I fotoni mediano le interazioni tra cariche elettriche, attrattive tra cariche opposte e repulsive tra quelle uguali. Dato che i fotoni non sono carichi, la carica elettrica si mantiene in queste interazioni. Inoltre i fotoni non hanno massa, che vuol dire che viaggiano alla velocità della luce. Come abbiamo visto nella puntata sulla relatività, questo vuol dire che per loro, nel nostro sistema di riferimento, il tempo non scorre, sono eterni. Questa ha come conseguenza che la forza elettrica diminuisce con il quadrato della distanza, perché la densità dei fotoni diminuisce come la superficie di una sfera che appunto aumenta con il quadrato del raggio. Come abbiamo visto in una puntata precedente, in realtà i fotoni potrebbero anche creare coppie particelle-antiparticelle e quindi interagire tra loro, ma la probabilità di questo evento diminuisce velocemente con la distanza e il tempo. La forza di colore invece è mediata da gluoni, che però portano con loro una coppia colore-anticolore e quindi da una parte cambiano la carica di colore delle particelle interagenti, dall'altra interagiscono tra loro. Ovvero, facciamo un esempio, un quark rosso scambia con un quark verde un gluone rosso antiverde. Il quark che era rosso diventa così verde, quello che era verde diventa rosso. In pratica si sono scambiati il colore. Però i gluoni che portano la carica di colore si attraggono tra di loro. Mentre i fotoni si disperdono, i gluoni tendono a formare dei tubi. Inoltre, l'energia di interazione cresce con la distanza come se fosse una molla, invece di diminuire come per i fotoni. Non appena il percorso diventa più lungo delle dimensioni del protone, il tubo di gluoni si spezza formando una coppia quark-antiquark. Per questo motivo non si può trovare uno ione di colore isolato e quindi neppure un quark isolato. Solo all'interno di un protone o di un neutrone i quark si comportano come oggetti liberi. Quindi in conclusione i protoni sono composti da due quark up e un down di colori opportuni e hanno quindi carica elettrica 1 e carica di colore 0. Mentre i neutroni sono composti da due quark down e un up, 0 carica elettrica e di colore. A questo punto bisogna introdurre la forza debole, che è collegata al sapore e che può cambiarlo. Questo vuol dire che la forza debole può cambiare un quark up in un down. Inoltre, come la forza elettromagnetica, la forza debole accoppia agli elettroni, leptoni, ai quark, barioni. Inoltre è l'unica forza che permette l'interazione anche con i neutrini. I mediatori della forza debole sono delle particelle con massa, diversamente dai fotoni e dai gluoni, e quindi da una parte non viaggiano alla velocità della luce, dall'altra il tempo passa anche per loro e quindi possono decadere in altre particelle. Come conclusione, anche la forza debole ha un raggio di interazione limitato. Questo fa sì, per esempio, che un neutrone isolato non sia stabile, dato che i quark down sono più massicci dei quark up, però ha un tempo di vita media molto lungo per gli standard subatomici, circa 15 minuti. All'interno di un nucleo, i protoni e i neutroni, o meglio, i loro quark costituenti, si scambiano identità continuamente e quindi, a meno che non ci sia uno sbilanciamento fra protoni e neutroni, il nucleo è stabile. Questa è anche la ragione per cui le trasmutazioni atomiche e le reazioni a catena sono più efficaci se si usano neutroni lenti. È la scoperta di Fermi nel laboratorio di Via Panisperna. Lo scienziato e i suoi collaboratori stavano studiando come le sostanze si cambiavano l'una nell'altra quando venivano irraggiate con neutroni. Un nucleo cattura un neutrone e diventa, a volte, instabile e quindi decade emettendo un elettrone, ovvero il neutrone si trasforma in un protone, e quindi diventando l'elemento seguente nella tavola periodica. Fermi misurava l'effetto attraverso la radioattività indotta. Però l'efficacia dell'irraggiamento sembrava variare in maniera casuale, finché non si resero conto che dipendeva dalle sostanze vicine. Sostanze ricche di idrogeno, in cui il nucleo è un protone, o di carbonio, sono molto adatte a rallentare i neutroni. Quindi attraversano più lentamente il nucleo della sostanza bersaglio e la reazione debole avviene con probabilità più alta. In sostanze come l'uranio-235, il polonio-239 e altri, la reazione con neutroni lenti porta alla rottura del nucleo, mentre la semplice cattura, che avviene più facilmente con neutroni più veloci, porta al solito alla trasmutazione. Per esempio, l'uranio-238 diventa plutonio-239. I protoni sono carichi e quindi si respingono elettrostaticamente e dato che la forza elettrica si estende in tutte le direzioni, l'energia elettrostatica di un nucleo cresce con il quadrato del numero dei protoni. Protoni e neutroni interagiscono con la forza debole, ma non è questa forza a tenere insieme i nuclei, compito invece assolto dalla forza forte, ma non in maniera diretta. I quark appartenenti a protoni e neutroni diversi sono troppo lontani per interagire direttamente attraverso la forza forte. Però può succedere che l'interazione forte causi la creazione di una coppia di quark-antiquark, per esempio up-anti-up o down-anti-down, ma anche up-anti-down e così via. Questa coppia, detta pione, è come una particella dotata di spin e carica elettrica, se le due componenti non sono dello stesso tipo. Quando la particella viene assorbita da un altro nucleone, non provoca nessun cambiamento di sapore, ma ha un effetto repulsivo a corte distanze, attrattivo a distanze maggiori, fino a diventare nullo per distanze dell'ordine del diametro di un nucleo. L'effetto dell'interazione mediata dai pioni, detta forza nucleare, è quella di tenere nucleoni, protoni e neutroni a una certa distanza tra di loro, ma anche di agire come colla. Dato che l'interazione decresce rapidamente con la distanza, un nucleone interagisce solo con quelli vicini e quindi l'energia nucleare scala essenzialmente con il numero di nucleoni presenti e non con il suo quadrato come quella elettrostatica. Quanto sia forte la forza nucleare, che a sua volta è solo una frazione dell'interazione forte, è testimoniata dalla potenza di una bomba atomica rispetto a una bomba convenzionale che sfrutta l'energia chimica, ovvero quella elettrostatica degli elettroni. Facciamo una pausa e poi riprendiamo con questa tortura.
Se fosse un'orchestra a parlare per noi, sarebbe più facile cantarsi un addio. Diventare adulti sarebbe un crescendo. E guai, i tamburi annunciano un temporale, il maestro è andato via. Metti un po' di musica leggera perché ho voglia di niente, anzi leggerissima, parole senza mistero, allegre ma non troppo. Metti un po' di musica leggera nel silenzio assordante,
cadere dentro al buco nero che sta ad un passo da noi, da noi, più o meno. Se bastasse un concerto per far nascere un fiore tra i palazzi distrutti dalle bombe nemiche, nel nome di un Dio che non esce fuori col temporale, il maestro è andato via. Metti un po' di musica leggera perché ho voglia di...
Vediamo ora di usare quello che abbiamo detto sulle interazioni nucleari per costruire un modello del nucleo. Anche protoni e neutroni, come gli elettroni, sono fermioni e quindi non vogliono stare tutti nello stesso stato. Ma questa esclusione agisce tra protoni o tra neutroni, non tra un neutrone e un protone, perché sono tra loro diversi. I protoni inoltre si repellono tra loro a causa della loro carica e protoni e neutroni si attraggono a causa della forza nucleare. Ricostruire la struttura del nucleo sembrerebbe un'impresa disperata, ma a parte le informazioni che possiamo avere sfasciandolo nei grandi acceleratori, possiamo avere un'idea della composizione andando a misurare la massa del nucleo rispetto alla massa dei suoi costituenti. Dato che massa e energia sono la stessa cosa, l'energia di legame di un nucleo si manifesta in un difetto di massa rispetto ai costituenti. Come abbiamo detto nella puntata sulla relatività, il difetto di massa responsabile dell'esplosione atomica di Hiroshima è solo di 3 grammi, ma possiamo misurare questa quantità con grande accuratezza negli esperimenti atomici. Questo ci permette di costruire un primo modello, detto modello a goccia, in cui si dispongono protoni e neutroni in una sfera, e poi si cerca di valutare l'energia della configurazione, tenendo in conto i seguenti fattori. Un'energia di volume, data dall'attrazione nucleare tra particelle vicine. Un'energia di superficie, che ha la stessa origine, dovuta al fatto che i nucleoni sulla superficie vengono tirati dentro da quelli interni. Questi due termini sono analoghi a quelli che tengono insieme una goccia di liquido. La repulsione elettrica tra protoni, tutti contro tutti. L'interazione di scambio, ovvero il principio di esclusione di Pauli, che fa sì che i protoni, o i neutroni, non vogliono stare troppo vicini ad altre particelle della stessa specie, così come fanno gli elettroni negli orbitali. L'accoppiamento tra coppie di protoni o tra coppie di neutroni, che preferiscono stare con spin opposti, di nuovo come fanno gli elettroni. Questo modello predice che i nuclei stabili abbiano più o meno lo stesso numero di protoni e di neutroni, per nuclei leggeri, e che la percentuale di neutroni debba aumentare con il numero atomico. Inoltre predice bene la fissione nucleare, data dall'instabilità generata dall'assorbimento di un neutrone, in assenza di trasmutazioni dovute all'interazione debole. Un modello simile in cui gli elettroni sono trattati come una specie di liquido funziona per esempio per spiegare le proprietà dei conduttori e dei semiconduttori e anche le proprietà elettroniche degli atomi con grande numero di elettroni. Però questo modello non predice accuratamente quali sono le strutture più stabili che corrispondono ai gas nobili nel caso degli elettroni. Un modello più evoluto è quello a shell, ovvero a gusci. Per esempio, due nucleoni tendono a unirsi in una configurazione stabile, così come fanno 8, 20, 28 o 50, poi ci sono altri numeri, nucleoni di un certo tipo, dando origine a questi numeri magici. Questi gusci sono indipendenti o quasi tra protoni e neutroni. Vediamo così che ci sono dei numeri magici che danno nuclei particolarmente stabili, per esempio il nucleo di elio, 2 protoni e 2 neutroni, o il nucleo dell'ossigeno, 8 protoni e 8 neutroni, o il nucleo dello stagno, 50 protoni e 70 neutroni. Ma questi numeri magici non sono tutto. Dato che il protone è meno massivo del neutrone, c'è la tendenza del neutrone a decadere in un protone. Per questo motivo il nucleo più stabile di tutti è quello del ferro 56, che invece, guardando solo alle interazioni nucleari, sarebbe solo terzo, dopo il nichel 62 e il ferro 58. Comunque, in generale, i nuclei più stabili sono quelli con numeri pari di protoni e neutroni e quelli per cui ci sono più isotopi, nuclei con lo stesso numero di protoni, quindi stesso comportamento chimico, e isotoni, nuclei con lo stesso numero di neutroni. O meglio, le sostanze che hanno più isotopi dimostrano di avere una configurazione protonica molto stabile. Quelle che hanno più isotoni mostrano di avere una configurazione neutronica più stabile. Per esempio, il calcio, con 20 protoni, ha ben 5 isotopi stabili, mentre con 20 neutroni abbiamo lo zolfo 36, il cloro 37, l'argon 38, il potassio 39 e il calcio 40. Lo stagno, elemento numero 50, ha una configurazione protonica particolarmente stabile, dimostrata dal fatto che ha ben 6 isotopi stabili. A proposito degli isotopi, c'è un piccolo aneddoto che vale la pena di raccontare. Come abbiamo detto, gli isotopi sono quei nuclei che hanno lo stesso numero di protoni e quindi di elettroni, ma massa diversa perché hanno diverso numero di neutroni. Dato che la stabilità del nucleo dipende anche dai neutroni, possiamo avere sostanze radioattive, come per esempio lo iodio 131, che sono chimicamente indistinguibili dalle loro controparti stabili e quindi possono sostituirsi a queste nel corpo causando poteri tumori, oppure possono essere usati come radiofarmaci. Un altro esempio è l'uranio 235. Che rompendosi rilascia 3 neutroni e quindi può essere usato per la reazione a catena in un reattore nucleare o in una bomba atomica, rispetto all'uranio 238 che invece, come abbiamo detto, può catturare un neutrone trasformandosi in plutonio 239. A partire dalla Seconda Guerra Mondiale si sono sviluppate tecniche di separazione degli isotopi dell'uranio, che si dovevano basare solo sulla diversa densità e quindi molto più difficili rispetto alle tecniche chimiche. I radioisotopi, essendo elementi leggeri, vengono prodotti o irraggiando altri elementi o estraendoli dai prodotti di decadimento di sostanze radioattive e quindi non si trovano mescolati con altri isotopi e si possono estrarre con mezzi chimici. Però, spoiler alert, nel romanzo di Marco Malvaldi La carta più alta si parla di un caso di avvelenamento con acqua pesante, che è l'acqua in cui i due idrogeni, due protoni, sono stati sostituiti con due atomi di deuterio, un protone e un neutrone. L'acqua pesante è utile come rallentatore di neutroni nelle reazioni nucleari, perché, diversamente dall'acqua normale, non tende a catturare neutroni. E c'è una famosa operazione, il raid del Telemark, condotta dai commandos britannici per distruggere la scorta di acqua pesante dei nazisti, utilizzabile per produrre un'arma atomica. L'acqua pesante è circa il 10% più pesante di quella normale e può essere abbastanza facilmente concentrata usando delle centrifughe o anche lasciando sedimentare l'acqua. Ma se gli isotopi sono chimicamente indistinguibili, come fa l'acqua pesante ad essere velenosa? Tanto per cominciare, la sua velenosità si manifesta solo se si riesce a sostituire per almeno il 50% l'acqua in un corpo vivente. Il fatto è che le proprietà dell'acqua sono strettamente legate alla distanza a cui stanno i nuclei di idrogeno dal nucleo di ossigeno e anche dall'angolo che formano i due idrogeni. L'idrogeno non sta a una distanza fermamente stabilita dall'ossigeno, ma può oscillare per via dell'agitazione termica. L'attrazione tra ossigeno e idrogeno ha un minimo alla distanza di circa un angstrom, ma la buca è più ripida dalla parte dell'ossigeno e meno verso l'esterno. Se al posto del protone dell'idrogeno si mette la coppia neutrone-protone del deuterio, di massa doppia, le oscillazioni sono più piccole e quindi il deuterio sta in media più vicino all'ossigeno dell'idrogeno. Dato che i due deuteri sono più vicini all'ossigeno, sono anche più vicini tra loro e si repellono di più di quanto facciano i nuclei di idrogeno. Quindi l'angolo tra di loro è più grande rispetto a quello dell'acqua normale. Queste piccole modifiche fanno sì che certi processi cellulari non avvengano e con i danni conseguenti. Per finire con i nuclei, bisogna dire che, come per gli orbitali atomici, avvengono delle inversioni di livelli dovute all'interazione tra gli spin e tra questi i momenti angolari nucleari. Comunque, se si cerca stabilità dei nucleotidi su Google, si trova facilmente la mappa che illustra la valle di stabilità, ovvero quali combinazioni di protoni e neutroni sono stabili. Per piccoli numeri di protoni, ovvero piccolo numero atomico, i nuclei più stabili hanno lo stesso numero di protoni e neutroni, e sono più stabili quelli che hanno numero pari di neutroni e protoni. Aumentando il numero atomico, bisogna aggiungere un po' più di neutroni rispetto ai protoni, perché la loro repulsione elettrica va contrastata con più colla nucleare. Sulle pareti della valle ci sono nucleotidi instabili, che possono decadere in genere per emissione beta, ovvero un elettrone, per quelli con troppi neutroni, o con emissione di un positrone, per quelli con troppi protoni. Aumentando ancora il numero atomico, si hanno dei nuclei che decadono alfa, ovvero emettendo un nucleo di elio, due protoni e due neutroni. La stabilità dei nuclei finisce con il piombo, anche se ci sono due vuoti corrispondenti al tecnezio e al promezio, che non hanno isotopi stabili. Oltre il piombo, i nuclei decadono in molti casi con emissione di particella alfa e, per nuclei molto pesanti, si può avere la fissione spontanea, anche in assenza di irraggiamento neutronico. Rimanendo sul fondo valle, si ha una discesa, ovvero un aumento del difetto di massa, all'aumentare della massa atomica, dall'idrogeno fino al ferro, con dei minimi locali in corrispondenza dell'elio, del carbonio e dell'ossigeno. Il ferro 56 è il nucleo più stabile, Dopodiché il fondo valle ricomincia a salire. Questo vuol dire che se bombardassimo una qualsiasi sostanza con neutroni o altre particelle, facendola raffreddare lentamente, prima o poi andrebbe a finire nel ferro. Ora, il Sole funziona fondendo gli elementi leggeri per fabbricarne di più pesanti, e questo procedimento fino al ferro genera energia. Nella fissione atomica, invece, sfruttiamo il fatto che i nuclei degli elementi più pesanti del ferro possono essere rotti liberando energia. Ma dato che, come vedremo nella prossima puntata, tutti questi elementi sono prodotti dalle stelle, com'è possibile che esistano elementi più pesanti del ferro? Ai posteri, ovvero alla prossima puntata, l'ardua spiegazione.
Avete appena ascoltato Dal Big Bang all'Antropocene, una rubrica di Franco Bagnoli. Regia di Giovanna Pacini e Francesca Nerattini.
Perfetto, quindi Franco è sempre presente, sempre con noi. E invece c'è un'intervista che hai fatto te a una ragazza che seguiamo entrambe e che è molto molto brava, una giovane divulgatrice. Parlamene un po', Francesca.
Sì, abbiamo sentito Ottavia Bettucci per questa puntata. Ottavia è una giovane ricercatrice che lavora come postdoc presso l'Istituto Italiano di Tecnologia a Napoli e ha una carriera veramente scoppiettante, veramente eclettica. Fa sia ricerca pura, ricerca di base, ma ha tirato su anche una startup, sta avviando una startup, fa divulgazione a vari livelli, ora ce lo racconterà nell'intervista e in particolare questa settimana con lei parliamo proprio della sua startup Braila, che utilizza il fotovoltaico per applicazioni mediche. Sentiamo un po' che cosa ha da dire. Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti. Oggi abbiamo con noi Ottavia Bettucci. Ciao Ottavia.
Ciao, grazie di avermi ospitato.
Grazie a te per essere stata disponibile a questa intervista. Ottavia è una giovane ricercatrice e ha un curriculum lunghissimo, specialmente per essere così giovane. È al momento postdoc presso l'Istituto Italiano di Tecnologia a Napoli e, tra le altre cose, è anche cofondatrice di una startup, Braila, di cui si parlerà più nello specifico più avanti. È una chimica e si è occupata di sintesi organica, ha varie applicazioni, anche di queste non svegliamo niente, e recentemente ha cominciato anche un'esperienza molto particolare nel campo della divulgazione, specialmente per ragazzi. Infatti partecipa come co-conduttrice a Rai Gulp alla trasmissione La Banda dei Fuoriclasse. Poi è scrittrice freelance di scienza, ha una rubrica sulla street art, in particolare focalizzandosi sulla scienza che c'è nella street art. Insomma, un curriculum veramente molto molto vasto, e quindi noi siamo onorati di averti qui.
Troppo gentile, troppo gentile. Se vuoi ti inizio a spiegare un po' cosa ho fatto,
assolutamente,
cosa
sì sì, partiamo infatti proprio dal tuo percorso, perché sicuramente ho dimenticato qualcosa.
No dai, hai detto quasi tutto. Diciamo che io mi sono appunto laureata in chimica organica all'Università di Firenze, quindi abbiamo penso qualcosa in comune, quindi mi sono laureata appunto a Firenze e poi ho fatto un dottorato presso l'Università degli Studi di Siena in collaborazione col CNR ICOM di Firenze. Tra queste due esperienze c'è stato un passaggio all'estero, che è appunto la mia esperienza alla Chalmers University in Svezia, dove appunto appena laureata ho fatto questo diciamo periodo all'estero di traineeship, insomma, in cui ho portato avanti un progetto, piccolo progetto di ricerca, prima di iniziare proprio il dottorato all'Università di Siena. In tutto questo periodo, diciamo, sia dottorato che laurea, che insomma periodo svedese, lo chiameremo così, mi sono occupata principalmente di sviluppo di materiali innovativi nel campo delle energie rinnovabili, quindi principalmente fotovoltaico, e quindi vi parlo di celle solari innovative, quindi pannelli fotovoltaici innovativi come pannelli a colorante o pannelli a perossiti, che sono questi materiali molto in voga, diciamo, in questi ultimi anni. e anche però sviluppo di materiali magari per combustibili green, quindi magari sviluppo di idrogeno da parte sempre di coloranti, e quindi diciamo che in questi primi anni mi sono un po' occupata di questa parte un po' di energie rinnovabili.
Ti interrompo solo giusto un secondo perché in alcune puntate fa abbiamo sentito anche Daniele Franchi che ci parlava proprio dei pannelli fotovoltaici con l'impiego di coloranti, quindi rimaniamo un po' sul qualcosa di solare già sappiamo ma non così bene, quindi ci andrai a spiegare poi in particolare le sue applicazioni, su cosa si focalizzano.
Eh sì, perché diciamo che questa prima fase della mia esperienza accademica si è focalizzata molto su questi dispositivi innovativi fotovoltaici, però da quando poi, dopo un periodo di nuovo all'estero, durante il dottorato in Spagna questa volta, quindi a San Sebastian, al centro Polimat, ho iniziato a lavorare con altri tipi di celle solari, come vi dicevo, a perossite, per poi, finito il dottorato, cambiare un pochino il mio campo di ricerca e occuparmi sempre di energie rinnovabili, di sviluppo di dispositivi fotovoltaici, ma per applicazioni biomediche. E forse questa è un po' la cosa più curiosa del mio percorso accademico, perché si associano sempre questi dispositivi fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, insomma, che noi utilizziamo in casa per alimentare i nostri elettrodomestici, la nostra casa, ma in realtà si possono utilizzare anche in campo medico. E quindi sono entrata nel campo della bioelettronica, che è questa parola un po' particolare, che è proprio quella branca della scienza che unisce la chimica, la biologia, l'ingegneria e la medicina per sviluppare materiali o proprio dispositivi elettronici che possono andarsi ad interfacciare poi con il corpo umano, quindi con, non so, ad esempio mi viene in mente tessuti, ma anche proprio cellule o addirittura nei casi più spinti organi per ripristinare o per aumentare insomma le capacità, diciamo, che hanno le cellule di interagire tra di loro.
Noi siamo fortunatissimi perché grazie anche alla tua esperienza in campo di divulgazione hai già parlato e sai spiegare molto molto bene tutto quello che è l'ambito di ricerca di cui si sta occupando, tanto che infatti proprio tramite uno dei canali, il Fame Lab, quindi un video che avevi fatto proprio per la divulgazione, sono venuta a conoscenza, cosa che non sapevo prima, della tua ricerca proprio in campo biomedico. E una cosa molto interessante di cui ti chiederei di parlare un pochino di più è proprio la startup Braila, che si muove in questo campo. Come ti è venuta l'idea di cominciare e di cosa si occupa?
Allora, diciamo che in generale quello che si deve capire di questo ambito, che è molto particolare, è l'interfaccia che si ha tra i materiali che noi andiamo a utilizzare, quindi il materiale elettronico, il dispositivo elettronico, e diciamo, il sistema poi, le cellule e insomma il corpo umano. Perché appunto questa interfaccia, si chiama proprio scientificamente l'interfaccia tra il dispositivo e poi appunto l'ambiente biologico, è la parte cruciale della nostra ricerca, ovvero cercare di far sì che questi due sistemi, quindi uno artificiale e uno, chiamiamolo, più naturale, riescano a interagire tra loro in maniera molto efficace. Per fare questo c'è un grande studio dei materiali, ad esempio creare materiali tridimensionali che possono andare ad aderire meglio alla pelle o anche a propagare magari gli impulsi elettrici, perché stiamo sempre parlando di dispositivi elettronici. Quindi tutto questo studio dei materiali porta poi allo sviluppo di interfacce molto particolari, che ti faccio un esempio prima di entrare proprio nel vivo del mio argomento. Ci sono cellule che comunicano proprio tramite impulsi elettrici, che sono ad esempio i neuroni, quindi le cellule del cervello, o i cardiomiociti, che sono quelle del cuore, che comunicano proprio tramite impulsi elettrici. In questo caso, sviluppare dei dispositivi che possano appunto andare a ripristinare delle connessioni perse elettriche tra queste cellule può aiutare, ad esempio, nel caso del cervello, ripristinare connessioni neurali perse, come malattie, ad esempio l'Alzheimer, oppure nel caso del cuore, regolarizzare il battito cardiaco. E qui l'esempio più classico del dispositivo bioelettronico, più forse uno dei primi, è proprio il pacemaker, no? Che regolarizza il battito cardiaco. Nel mio progetto di startup, però, che appunto è ancora un progetto, non è ancora una società costituita, che si chiama appunto Braila, noi andiamo a vedere delle cellule che in realtà non comunicano a livello in maniera, diciamo, con questi impulsi elettrici, perché sono le cellule della pelle, quindi i fibroblasti. Queste cellule però possono rispondere agli stimoli elettrici. Infatti, grazie a una stimolazione che poi è veramente piccolissima. Se noi immaginiamo un pannello fotovoltaico, a noi ci servono una quantità di elettricità irrisoria, proprio tutti i pannelli fotovoltaici che io ho buttato durante la mia ricerca in dottorato sarebbero stati utilissimi per queste applicazioni. Però questo piccolo stimolo elettrico cosa va a fare? Va a stimolare i fibroblasti per magari proliferare, per farli proliferare, quindi per farli moltiplicare più velocemente e far chiudere una ferita, ad esempio, in maniera più veloce, quindi riuscire a curare in maniera più rapida quelle ferite epidermiche, come ad esempio le ferite croniche della pelle, che vanno a creare proprio un problema per le persone che ne sono affette. Quindi è abbastanza complesso ma affascinante.
Quindi banalizzando molto, andate a elettrificare tessuti che non comunicavano in questa maniera.
Esatto, quello che facciamo è praticamente stimolarle con questi impulsi elettrici, si vanno a innescare una serie di reazioni anche biologiche, c'è l'apertura di vari canali del sodio, del calcio, che lasciano passare appunto degli ioni che vanno poi a interagire con delle proteine che poi innescano alcuni processi biologici che proprio portano in un caso ad esempio alla proliferazione, ma anche ad esempio in risposta a un campo magari elettromagnetico, le cellule si possono anche disporre in maniera particolare, orientarsi tutte nella stessa maniera e magari andare a creare proprio nel caso della pelle un tessuto più di qualità, diciamo, che poi in futuro non si vada a lesionare nuovamente, perché la qualità del tessuto che andiamo poi a formare grazie a queste stimolazioni è anche un tessuto, diciamo, di qualità migliore. E Braila sviluppa proprio un dispositivo fotovoltaico, epidermico e anche indossabile. Quindi quello che unisce, insomma, questo mio progetto è proprio tutto quello che ho studiato, quindi per questo è un po' il progetto un po' mio del cuore, chiamiamolo così, perché unisce un po' il mio passato e il mio presente, e quindi grazie a questa stimolazione fornita proprio dall'elettricità che viene generata da un mini pannello fotovoltaico, perché è tutto miniaturizzato, possiamo rendere un dispositivo non solo performante ma anche autoalimentato grazie all'energia solare.
Quindi è proprio un cerotto, cioè noi indossiamo il pannello.
Noi abbiamo, sì, il dispositivo è composto, è ovviamente tutto flessibile, si può adattare alla pelle, si conforma perfettamente alle parti del corpo, è ovviamente composto da una parte di, chiamiamola, batteria, quindi è un pannello fotovoltaico che è collegato a una piccola batteria che deve fornire proprio lo stimolo elettrico. E poi c'è tutta la parte invece della che andrà a contatto diretto con la ferita, che è un elettrodo che avrà una certa geometria, come vi ho detto prima, una certa tridimensionalità, che aderirà molto bene al corpo, propagherà l'impulso più efficacemente, e quindi immaginiamo di avere una ferita su un braccio, noi possiamo avere questo nostro cerotto tranquillamente attaccato al nostro braccio, che può appunto in continuo fornire una stimolazione elettrica e insomma aiutarci a guarire più facilmente.
Sembra veramente tecnologia del futuro. Io ricordo ancora le pubblicità con il cerotto, per fortuna che c'è PIC, altro che PIC, cioè qui siamo veramente nel futuro inimmaginabile.
L'uso dell'elettricità per la cura di ferite diciamo epidermiche è abbastanza nota. La nostra, diciamo, punto di innovazione è proprio il rendere tutto utile e anche facile da indossare per le persone che ne hanno bisogno, e il fatto che sia comunque autoalimentato rende tutto poi più, anche a livello proprio di materiali, sostenibile, ma anche proprio facile e comodo da poter usare a casa senza l'ausilio di medici, insomma, o comunque in maniera un pochino più semplice per l'utente finale.
Certo, con una supervisione, ma comunque in maniera indipendente, perché poi lo portiamo addosso tutto il giorno, tutti i giorni. Io vorrei continuare all'infinito a parlare non solo di questo, ma delle altre mille cose che hai fatto, ma per fortuna ne avremo occasione, perché ti abbiamo incastrato non in una, ma bensì in due interviste.
Vai, io sono contentissima.
E quindi prossimamente sentiremo anche tutto quello che invece riguarda la sua esperienza. Particolarmente siamo proprio interessati alla parte anche di street science, perché è una cosa così originale. Io ti seguo costantemente, cioè, ovunque tu vada io ti seguo.
Meno male, io con questi murales scientifici vi faccio fare un po' dei giri per il mondo, dai, allora la prossima volta vi farò fare un po' un giro per il mondo della street art scientifica.
un giro virtuale. Peccato che in radio non possiamo vedere le bellissime immagini, ma sicuramente
vi spiegherò in qualche modo, ci proverò.
Sì, sì, poi ascoltatrici e ascoltatori potranno sicuramente andarsene a ricercare, perché sono molto particolari, ma non sveliamo niente anche qui.
No, va benissimo. Bene, allora vi aspetto.
Grazie ancora, sei stata veramente super esaustiva, super chiara, ma tanto questo non c'è bisogno di dirlo, e ti aspettiamo prossimamente.
Prossimamente, grazie mille e appunto alla prossima.
Ciao a tutte, ciao a tutti.
Ciao.
Il sogno di un ragazzo italiano, la strada di casa che porta lontano, lo sguardo perso nello specchio sopra il lavandino, un ragno che mi guarda negli occhi da comodino, mi servono questa atmosfera, la fine di un'era, mi ci vuole quello che ci vuole, quello che ci vuole, e un calcio e ripartire, ripartire, ti saluto, ci vediamo tra secolo un'ora, via dal resto del mondo che fa il malora, oggetti smarriti riuniti nello stand-down, e poi arriva il suono del gol di un altro round, serve una botta di vita, ci vuole un'azione che riapra la partita, mi ci vuole quello che ci vuole, quello che ci vuole, e un calcio e ripartire. Ripartire, quanto è bella l'allegria, devo ricordarmelo, ho bisogno d'allegria, non dimenticarmelo, la 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 l'allegria, la 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 l'allegria, ma sai che mai triste.
Molto interessante. Poi ci sarà una seconda intervista per parlare più, mi immagino, della parte invece di divulgazione.
Sì, della parte di divulgazione si scende proprio nel vivo delle cose. Infatti ci parlerà proprio della scienza che possiamo trovare in ogni angolo dei nostri quartieri e in tutto il mondo. Lei osserva i murales che sono stati fatti a tema scientifico o da cui si può prendere uno spunto per avviare poi una discussione su un tema scientifico, e questo è molto interessante, ma non anticipiamo niente, lo scopriremo poi nelle prossime puntate.
Bene, a questo punto non ci sono eventi la prossima settimana, stiamo organizzandoli per la fine di gennaio, ci saranno un paio di eventi di cui parleremo, tenete d'occhio il nostro sito, intanto non ci resta che salutare tutti, dando appuntamento alla prossima settimana. Ciao Francesca, ciao a tutti!
Ciao a tutti, alla prossima!
And that's all, folks!